With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Fight!
Ciao terrestri e bentornati sulle frequenze di Mercurio. Io sono Spad e vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi a Mercurio su qualunque piattaforma stiate utilizzando per ascoltare questo podcast. Il mio ospite di oggi è noto per essere un musicista che suona uno strumento molto particolare, il Game Boy. Ex batterista punk, appassionato di gaming, si divide tra le traduzioni dei videogiochi, le live su Twitch e le produzioni musicali chiptune che, pandemie permettendo, porta in tour in giro per i locali underground italiani ed esteri. La passione per i videogiochi lo ha portato a scrivere per le maggiori riviste del settore. Ladies and gentlemen, Ken Opit! Ciao Ken Opit!
Ciao, sono lusingato da questa intro estremamente accurata, complimenti.
Sono...
Mi complimento per il lavoro giornalistico che hai fatto perché è una delle presentazioni più accurate che mi abbiano mai fatto. Grazie.
Sono molto contento, è una cosa a cui io tengo tantissimo, perché mi piace sempre introdurre l'ospite e metterlo a suo agio, perché ci sono due scuole di pensiero. C'è quello che dice, allora, di qualcosa di te, però mi sembra una roba un pochino controsenso, cioè io invito l'ospite e poi lo invito anche a presentarsi, quindi no, in realtà io ti ho voluto introdurre anche perché ti seguo su diverse delle cose che fai, alcune anche inconsciamente, perché... traduci roba che poi scopro essere tradotta da te e della
le
quale
traduzioni è bello perché magari scopri che l'ho fatta io quando e se finisci il gioco.
Esatto,
quindi...
esatto, esattamente. E poi se ho la pazienza anche di vedermi i credits. Allora, io normalmente inizio dall'inizio. Il leitmotiv, abbiamo capito che sono i videogiochi, lo hanno capito, diciamo, gli ascoltatori. Perciò io ti chiedo, quando è iniziato tutto? Cioè, quando è che la tua vita si è incrociata con quella dei pixel, dei videogiochi?
Allora, io è un aneddoto che racconto spesso, ma perché è vero. Io sono milanese, ma in questo momento mi trovo a Noli, in Liguria, in provincia di Savona, che poi è dove mi hanno portato sin da quando ero piccolo, perché i nonni erano qua. E io avevo 3-4 anni, ma forse più 3, e nei bagni Nirvana, un lido, uno stabilimento balneare degli anni 80, c'erano sotto un tendalino dei videogiochi. E io spingevo la sedia verso i cabinati, mi arrampicavo sulla sedia e stavo lì a guardarli per ore, perché mi piacevano tantissimo. Nello specifico c'era Circus Charlie, Konami, che adesso possiedo in... Sai, si dice che i collezionisti... Non sono un collezionista, però i collezionisti cercano pezzi di loro stessi. Ecco, io possiedo la scheda originale Konami di Circus Charlie per quel motivo. Mi piacevano i videogiochi, era evidente. I miei genitori hanno avuto la lungimiranza di capire che mi piacevano molto, di non vedere il demonio nei videogiochi come... molti della loro generazione hanno fatto, e mi hanno regalato in tempi non sospetti un Sega Master System. Io non andavo ancora a scuola, avevo 4 anni, sì, perché avevo 4 anni e mezzo, perché sono nato in agosto, mi è arrivato per Natale, quindi 4 anni e mezzo esatti, e quello mi ha cambiato la vita. Mi ha cambiato la vita e mi ha dato tutta una serie di imprinting, da un lato sui videogiochi e dall'altro sulla musica, perché alcune, io sui, tra i primi videogiochi che ho avuto per Sega Master System ci fu Space Harrier di Sega, musica di Hiroshi Kawaguchi, che mi è rimasta nella testa e nel cuore, tanto che 30 anni dopo, 20 anni dopo, 25 anni dopo, top, diciamo, una
Una
grande
media.
specie, 25 anni dopo, quando mi sono messo a scrivere musica con il Game Boy, uno dei primissimi tributi che ho fatto è stato proprio alla musica di Space Harrier. Quindi mi ci sono imbattuto presto, i miei genitori hanno capito il mio amore per i videogiochi, mi hanno dato accesso ai videogiochi e i videogiochi sono rimasti una parte importante della mia quotidianità, della mia formazione e della mia estetica.
E ti volevo chiedere proprio di questo, andando in ordine. Hai detto che i tuoi genitori comunque appunto non hanno visto il demonio nei videogiochi e ti hanno anzi forse incoraggiato. Questa cosa è possibile perché magari loro stessi avevano avuto degli approcci con i videogiochi,
No,
videogiocavano, eccetera?
niente, i miei genitori
Stranissimo allora.
non avevano, cioè mio padre e i miei genitori sono del 53, quindi generazione dei flipper. In realtà ti faccio un esempio molto semplice. Io leggevo le riviste di videogiochi e le riviste di videogiochi dei tempi, videogiochi, io non la leggevo ancora perché ero troppo piccolo, però videogiochi, la prima rivista di videogiochi in Italia e poi Game Power, che era la rivista che leggevo io, K, la rivista che leggevo io, erano fatte da Riccardo Albini. Riccardo Albini, inventore del fantacalcio, per la cronaca, è nato nel 1953, esattamente negli anni dei miei genitori. Però lui era avanguardia, nel senso, i coetanei per occuparsi di videogiochi dovevano essere appunto in quell'avanguardia che si occupava delle riviste. Quindi i miei erano fuori dalla generazione dei videogiochi. Li vedevano con interesse, comunque essendo due persone intelligenti. A mia mamma piaceva Space Harrier per qualche motivo. E a mio padre piaceva Casino Games per Sega Master System perché gli piaceva il poker e quindi
Era il
diceva
contatto,
questo.
diciamo, con la realtà analogica, probabilmente.
Esatto. In realtà poi un'altra cosa, io do veramente credito al privilegio di aver avuto dei genitori buoni, innanzitutto perché, cioè, un vantaggio di cui spesso non parliamo è: oh, mio padre non era un alcolizzato, mio padre non mi picchiava,
Non è
mio
una cosa
padre non
scontata,
giocava
certo.
d'azzardo, io ho avuto una situazione, oltre ad aver avuto una situazione familiare benedetta in tutti i sensi, non ho i miei genitori hanno anche saputo capire certe cose, quindi dopo avermi regalato il Master System e il Mega Drive, comunque cose da privilegiati, quando ho iniziato ad avere 10-11 anni, mio padre mi ha regalato un computer e mi si è aperto un altro mondo, che è poi il mondo e la prima tessera del domino che mi ha portato a non avere difficoltà a lavorare poi in vita adulta con i videogiochi e all'avere quello spirito dello smanettamento che mi ha permesso di fare musica con il Game Boy, di streamare, di fare tutta una serie di cose che non sono impossibili, però richiedono quel certo livello di smanettamento.
Chiaro. Beh, la musica con il Game Boy. Intanto tu sei stato possessore del Game Boy all'epoca? All'epoca
No,
del.
io
No.
avevo tantissimi videogiochi da piccolo e non mi e quindi non facevo capricci per averne altri, nel senso avevo il Master System, avevo il Mega Drive, sapevo che c'era da baciarsi i gomiti. Del Game Gear non me ne fregava particolarmente, il Game Boy sapevo che era fighissimo, ci giocavo a casa degli amici che ce l'avevano. Mi avevano regalato, perché mio padre lavorava in banca e la banca ogni tanto ti faceva il regalo di Natale, mi avevano regalato una roba sfigatissima che è il Gig Gamate, che era un clone del Game Boy coreano, non malvagio, è decoroso, ma con pochissimi giochi, che era arrivato in Italia tramite la GIG.
Ah, ok.
Ho posseduto quello.
Ma scusami,
però
funzionava come il Game Boy? Quindi sempre con le cassettine e tutto? Perché in tal caso sei comunque stato più fortunato di me, che mi è stato rifilato il GIG Tiger e mi era stato spacciato per Game Boy.
Aveva cartuccine, aveva uno schermo a matrice di punti come il Game Boy. Mm-hmm. Era a forma di Game Gear, più o meno, quindi aveva una forma diversa e aveva delle schede dietro.
Aveva questo formato orizzontale, credo, a questo punto. Il Game Gear era così.
Esattamente, esattamente. Ed era molto più sfigato, molto, molto più sfigato. Aveva due o tre giochi ok, però non era il Game Boy, quindi il Game Boy
però era una cosa incredibile. Videogiocare in mobilità, dico, era una roba che adesso diamo molto scontata, ma non era affatto scontata. Cioè si è passato dal cabinato gigante...
Esattamente, la mia mobilità era il GIG Gamate, uh-huh. Ma appunto non ho avuto un Game Boy, ci giocavo, figurati, il Game Boy era ovunque, era impossibile negli anni 90 non andare a sbattere contro un Game Boy, mm-hmm. Ce l'aveva il vicino dell'ombrellone, ce l'aveva il compagno di classe, figurati, ho giocato a casa degli amici o con gli amici sul Game Boy, però non lo possedevo io. L'ho poi, adesso ne ho una ventina, che ho tutti comprati all'inizio degli anni, nel 2005-2006, quando ho iniziato a muovermi in quell'ambiente lì. Non costavano niente ai tempi, perché non c'era ancora stata la rinascita retro, e quindi io mi ricordo che una volta con 15 euro avevo comprato tre Game Boy non testati, tutti funzionanti. E poi tra l'altro in ognuno ti davano anche le cartucce dei giochini, ho una quantità di cartuccine, così. Adesso in realtà se ti vai a comprare un Game Boy è comunque abbordabile, ma sono passati anni.
No, no, ti staccano la testa, lo so perfettamente. Infatti la prima cosa, quando io ti ho scoperto, la prima cosa che mi chiedevo è: ma come cavolo fa ad avere un pacco gigante di Game Boy ogni volta, super colorati, tutti funzionanti, che meraviglia. E io praticamente per trovarne uno, e sto parlando di 6 o 7 anni fa, un Game Boy, quello dell'89, quello classico, lo pagai 60 euro.
È il suo prezzo più o meno. Il primo modello si chiama DMG.
Sì, il DMG.
Per Dot Matrix Game. E il fatto che tutti quelli che ho siano funzionanti non è un miracolo, nel senso che il Game Boy...
Li hai fatti funzionare tu
molto
oppure...
bene, e i Game Boy funzionano. E solitamente quando qualcuno mi dà un Game Boy non funzionante, io lo apro, mm-hmm. schiaccio due cosine...
E riparte.
Lo richiudo e funziona. Uh-huh. E quindi che siano funzionanti non è un miracolo. Ne ho tanti perché appunto li avevo presi su eBay, o anche andavamo io e il mio socio a Rottenbeat ai mercatini quelli dell'usato, cioè quei mercatini che ci sono alle 6 del mattino fuori Milano, mm-hmm. la domenica, così, e lì ce n'erano, lì ne prendevi, tornavi a casa con 5-6 Game Boy.
Che meraviglia. Ma ti lanci anche sul modding?
Il Game Boy per me è stato un catalizzatore di interessi, perché mi sono trovato a volere fare cose con il Game Boy. E quindi per farlo mi sono trovato ad apprendere altre skill, ossia tutta la musica che io faccio la posso fare con un Game Boy di fabbrica, uscito, se tu mi dai un Game Boy io mi porto le mie cartuccine e ti posso fare un concerto con quel Game Boy. Detto questo, visto che lo usiamo tanto dal vivo, facciamo alcune modifiche. Una modifica è molto semplice, una modifica che chiamiamo Pro Sound, mm-hmm. che fa diventare l'uscita delle cuffie un'uscita di linea. È una modifica a prova di imbecille, è un cavetto. Sono due tagli di... tagli un cavetto e saldi un cavetto, fine. Non è... Quindi però per fare quello ho imparato a saldare, ho imparato a usare un saldatore... E poi c'è una modifica un filo più complicata, mm-hmm. che adesso non faccio più da 1000 anni, però ai tempi avevo fatto, per mettere una retroilluminazione. Perché se sei in un club a suonare il Game Boy non ci vedi niente.
Una cippa. E quindi gli metti l'IPS, lo schermo IPS?
No, non mi piacciono quelli. Mi piace lo schermo dot matrix, tengo lo schermo originale e ci metto una retroilluminazione.
Una retroilluminazione, ok. E riesce a fare tutto questo senza il minimo rischio di mandare nel paradiso dei Game Boy il Game Boy suddetto?
Ne ho rotti un paio.
Ok, però diciamo sono serviti alla scienza.
Ne ho rotti un paio che poi sono diventati i donatori.
Ecco.
Sono diventati...
Hanno donato i pezzi.
Però sì, non sono modifiche complicate, però adesso non mi servono, sono anni che non le faccio perché non ne ho più bisogno. Ecco, non ho, ce li ho già moddati, quelli che mi servono moddati ce li ho moddati, e poi ogni tanto per lavorare uso un Game Boy Light, che adesso vabbè, siamo in un podcast quindi la gente non lo può vedere, te lo faccio vedere a te.
Metterò una foto magari sui miei canali, bellissimo.
Il Game Boy Light
sì.
È un Game Boy uscito solo in Giappone, è funzionalmente un Game Boy Pocket, è esattamente un Game Boy Pocket, ma che aveva la retroilluminazione, aveva una front illuminazione in realtà, che mi permette di lavorare molto comodamente quando sono in giro.
Banalmente dovrebbe essere una striscia di lucine praticamente sulla cornice, cioè proprio sotto la cornice che va a illuminare lo schermo?
Davanti, in realtà è un LED particolare che è davanti allo schermo.
Okay.
Però sì, comunque è una roba veramente molto semplice. Mm-hmm. Ai tempi, all'inizio, prima che nascesse una scena intorno al Game Boy, e con la scena del Game Boy sono spuntati gli ingegneri che hanno inventato delle cose e hanno inventato i kit per fare le retroilluminazioni, eccetera. Ma agli inizi, se guardi i concerti di uno dei precursori della scena, che è BitShifter, lui usava la cosiddetta Nubi Light, che era quella crocchio esterno che montavi sul Game Boy, che aveva la lente per fartelo sembrare più grande e la luce per fare in modo che potessi effettivamente vedere. Perché chi vive oggi, chi ascolta il podcast oggi, non ha mai avuto un Game Boy all'epoca, non può immaginare quanto poco si vedesse con
certo,
il Game Boy.
Certo.
A meno che tu non fossi nelle condizioni di luce perfette, non vedevi bene col Game Boy.
Il disagio di dover trovare la giusta angolazione sotto la luce, anche perché tu potevi regolare non la luminosità, ma il contrasto.
Dovevi regolare il contrasto. Era una tecnologia inferiore. Ricordiamo che era... Allora, io amo la figura di Gunpei Yokoi, che è il creatore del Game Boy.
Okay.
Gunpei Yokoi era un ingegnere che lavorava per Nintendo e prima di ed è uno dei più grandi inventori della storia dei videogiochi. Ma Nintendo non ha sempre fatto videogiochi, anzi Nintendo per buona parte della sua storia ha iniziato facendo carte da gioco, faceva le carte Hanafuda, e infatti ha un legame pazzesco con la storia della Yakuza a Nintendo, perché l'Hanafuda è una sorta di mercante in fiera che però veniva usato nelle bische della Yakuza.
Fantastico.
E Nintendo aveva trovato un modo per fare le carte plastificate e quindi ne vendevano un sacco così. Ma poi era entrato nel mondo dei giocattoli, aveva fatto una delle cose più iconiche e famose, anche se non vengono associate a Nintendo, e fu inventata da Gunpei Yokoi, e la Ultra Hand. Era quella specie di mano con una sorta di stantuffo, no, una sorta di... aveva due manici che si piegavano e tu chiudevi questi manici e le mani si chiudevano. Gunpei Yokoi ha fatto quello. Poi Gunpei Yokoi era in metropolitana, stava andando in ufficio a Kyoto e vede un salaryman, un impiegato giapponese, che giochicchiava con la calcolatrice, che aveva lo schermo a cristalli liquidi. E ti ricordi, cioè, il gioco a scrivere solo sesso con la
Sei
calcolatrice.
Sei lollo da me, il classico era.
Sette, quella roba lì. Ecco, lo facevano, lo potevi fare anche in Giappone, ovviamente. E lui ha visto in metropolitana questo impiegato che giochicchiava con la calcolatrice e si è inventato i Game & Watch, che erano videogiochini a cristalli liquidi.
Monogioco.
A parte che in quel contesto ha inventato la croce direzionale, cioè quello che c'è su tutti i controller di oggi l'ha inventato Gunpei Yokoi, Ma la sua filosofia, lui ha scritto un sacco di cose, e la sua filosofia era fare pensiero laterale con tecnologie obsolescenti. Lo chiamava lateral thinking with withering technology, con tecnologia che sta appassendo, e che è stata, che poi tanto è rimasta la filosofia di Nintendo fino all'altro ieri, nel senso che Nintendo non gioca mai sull'avanguardia tecnologica, ma sull'uso intelligente di tecnologie più economiche e più assodate.
Sì.
E quindi il Game Boy nasceva con uno schermo che era già ai tempi
Obsoleto?
obsoleto, possiamo dire obsoleto, che però gli permetteva di avere delle caratteristiche desiderabilissime, perché mentre il Game Gear andava con la miscela al 3% e con 3 litri di miscela faceva 2 ore di gioco, un Game Boy, e te lo posso confermare oggi, perché ancora oggi è così, un Game Boy con 4 pile stilo faceva 30-35 ore di gioco.
Questa era una cosa che ti volevo chiedere. Praticamente il Game Boy continua ad averlo alimentato con le batterie, con le stilo?
Sì, e questa cosa mi dispiace,
Per
perché
l'ambiente,
io amo
immagino.
il movimento della micro music e della musica 8-bit, perché è un movimento di musica punk, di musica fatta con poco, nel senso c'è una forte componente classista nella musica elettronica, fatta dalla corsa all'acquisto, al sintetizzatore,
Al plugin più moderno, sì.
c'è gente che arriva a suonare magari con 6.000 euro di strumentazione. Ed è una roba che è alla portata di pochi, per
Certo.
forza di cose. O anche comunque un computer costoso con cui fare musica, eccetera. Il Game Boy è fichissimo perché è recupero. È una tecnologia vecchia che noi recuperiamo e che alla quale diamo nuova vita. Quindi anche in ottica di sostenibilità, di ecologia, di accessibilità, è una roba che mi piace. È una roba che mi piace. Purtroppo uso ancora le pile perché io lavoro con delle cartucce e lavoro, cioè io tutta la musica che faccio la faccio su Game Boy e la eseguo su Game Boy.
Ora ti chiederò
E
anche
se
come.
le pile si scaricano all'improvviso, c'è caso che il salvataggio ti si fumi completamente e quindi perdi magari centinaia di ore di lavoro. E ti puoi fare dei backup, cosa che io faccio, eccetera, però c'è quel rischio lì. Con le pile ricaricabili, che ogni tanto si ricaricano male, così mi era successo esattamente quello. E da allora ho sempre usato le pile stilo. C'è da dire che l'ingegneria del Game Boy ha continuato negli anni e molto di recente hanno tirato fuori delle mod per farlo funzionare con delle batterie al
Al
litio,
litio,
tipo
quindi
da
come i cellulari,
cellulare.
sì.
E non ho, sarà la prossima, il prossimo motivo per cui tirerò fuori il saldatore e mi rimetterò a fare una mod, perché nel momento in cui potrò fare così, sarò contento di farlo. Così diventerò sostenibile anche in
Al
quell'ottica, perché
100% diventa recupero e non diventa spreco, in ogni caso con
esatto.
le.
Poi nota, mi sento in colpa, ma con moderazione, nel senso che non è che uso 4 pile a settimana. Dura veramente 36 ore, quindi chiaro, magari quando scrivo un brano che ci metto 20-30 ore mi partono 4 pile, però non è che scrivo un brano al giorno o un brano a settimana e quindi nella vita, cioè i miei Game Boy da concerto cambierò 4 pile all'anno perché suono tanto, ma a 40-50 minuti a botta durano, ti fai 30 concerti.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions 18 plus. Suonare il Game Boy. Come sei arrivato a pensare di suonare il Game Boy? Hai visto qualcuno? il suono ti piaceva, questo è chiaro.
C'è una storia ben precisa, c'è una timeline ben precisa.
Oh.
Io avevo una band punk,
mm-hmm,
e
sì,
superate le prime fasi, la band andava, ci eravamo rotti le palle di spendere milionate, si parla di vecchio conio proprio,
sì,
in studi di registrazione, perché quello bisognava fare. Quindi, da bravi punk, avevamo foderato la cantina del mio cantante di...
Cartoni di uova?
Cartoni di uova, fa ridere dirlo, lo stereotipo è quello, però abbiamo fatto esattamente
conosco
quello.
Bene, sì.
E quando abbiamo registrato il disco, un disco, io mi portavo il mio computer, io ho lo smanettone del gruppo, quindi mi portavo il mio computer in questa cantina e lì registravamo la chitarra, registravamo le cose, poi la batteria l'avevo programmata ma era super realistica, quindi la gente non se n'è mai accorta. E però io nel fare quello ho imparato a fare musica elettronica. Ai tempi la musica elettronica non mi sfiorava, però nell'imparare a registrare un disco avevo imparato un po' di cose di come funzionava. E sentendo la musica elettronica finalmente la capivo e mi è venuta voglia di farla. Quindi in parallelo a quello facevo un po' di musichina elettronica così per i fatti miei. E poi la band si è sciolta un pochettino per questioni di vita adulta, lavoro... sai come vanno le band, vedo che alle tue spalle ci sono due chitarre, quindi puoi immaginare
il
trovarsi da solo all'improvviso perché la band non può andare più. E ho continuato per qualche tempo a fare musica elettronica, finché un giorno non ho scoperto, ti ricordo Space Harrier, ti ricordo che avevo questo imprinting di Space Harrier. E a un certo punto mi imbatto in dei VST, degli strumenti virtuali, che replicavano più o meno i suoni del NES, il Nintendo 8-bit. Facevano cagare, era un'emulazione pietosa, però era quel sound lì. E avevo scritto una cover, così per gioco, avevo scritto una cover della musica del pranzo è servito,
sì,
vecchio show televisivo di Corrado.
Come no.
E l'avevo caricata su un sito americano che si chiamava 8-Bit Collective, che in quel momento era un pochettino il ritrovo della scena 8-bit internazionale. Pubblico questo brano, che era chiaramente italiano, il pranzo è servito, cioè era una roba che un italiano riconosceva, e nel giro di 10 secondi vengo contattato da Arottenbit, che era una delle persone attive nella scena, che era già attive nella scena 8-bit italiana di quel tempo, e fa: no, ma aspetta, ma tu sei italiano, dove sei? E combinazione ha voluto che lui suonasse il giorno dopo in un circolo Arci dietro casa mia a Milano.
Fantastico.
Concerto al quale già progettavo di andare prima di conoscerlo. Ci siamo conosciuti lì. Ho visto un Game Boy suonare dal vivo, ho detto no, questa roba la devo fare anche io. Ho trovato nella scena 8-bit italiana, in Arottenbit, in Tony Light e in Pablito El Drito, tutte tre persone ancora attivissime oggi, ho trovato una scena aperta, ho trovato una scena accogliente di gente che voleva farmi suonare e gente che mi ha aiutato, perché la roba che mi ha fatto innamorare della scena 8-bit rispetto a quella della musica elettronica standard è che la musica elettronica era un ambiente in cui tutti cercavano di difendere i loro piccoli patetici segreti, nel senso, ah no, questo suono qua l'ho fatto, no, non ti posso spiegare.
Ho trovato il mio suono, non posso condividerlo.
Nel Game Boy c'era l'etica hacker di chi voleva diffondere le informazioni. Quindi nel momento in cui io mi sono affacciato sul mondo del Game Boy, vabbè, eravamo veramente pochi, però chi lo faceva ai tempi mi ha gettato addosso proprio gli strumenti per farlo bene. E quindi nel giro di poco ho iniziato a usare un Game Boy vero e ho iniziato a fare i concerti, e da lì la roba ci è sfuggita di mano.
Ma è una... la community si è in qualche modo allargata col tempo?
Mostruosamente.
Ah.
Nel senso che...
italiana,
all'inizio eravamo in pochi. Eravamo veramente in pochi. Allora c'era un sito che si chiamava micromusic.net, che era un po' il punto di riferimento dell'underground, di chi organizzava concerti
Sì.
di questa cosa 8-bit. E Badan, ai tempi nessuno sapeva cosa fosse la roba 8-bit, quindi era gente che si muoveva nell'ambito dell'underground classico. Ah, facciamo una serata 8-bit, però la serata 8-bit la facevi nell'Arci, la facevi nel centro sociale, nello squat. E c'era questo sito micromusic.net. Ti dava la possibilità di creare degli headquarter. Quindi c'era l'headquarter di Milano, c'era l'headquarter di Bologna, c'era l'headquarter di Roma, c'era l'headquarter di Basilea, c'era l'headquarter di Marsiglia, c'era l'headquarter di Parigi, c'era Valencia, c'era Madrid, c'era Barcellona, c'era Londra. Era tutta una rete internazionale molto, molto bella, con un sacco di persone di talento estremo. Era proprio un ambiente fertile, ma relativamente piccolo. E quindi nel giro di 3 anni ci siamo conosciuti tutti, e ci siamo conosciuti tutti suonando. Perché ti faccio un esempio: Culo Mono, un artista di Valencia, che poi ha fatto poca musica ma ha organizzato tanti concerti. L'abbiamo conosciuto perché era in viaggio, si stava facendo 10 giorni a Milano, in Italia. Ha scritto all'headquarter di Milano e fa: "Raga, io vengo, cosa facciamo?" E noi abbiamo organizzato un concerto. Abbiamo organizzato un concerto e così l'abbiamo conosciuto ed è diventato un amico per la vita. Lui poi ha suonato al mio matrimonio, per intenderci.
Ah, bellissimo.
E però con questa stessa meccanica capitava noi di proporci: "Oh, sto venendo a Parigi, organizziamo una data?" E poi hanno iniziato ad esserci eventi internazionali, organizzavamo i raduni. Uno dei concerti più belli della mia vita fu a Berlino, in un posto fatiscente che sembrava che ci dovesse crollare in testa da un momento all'altro, nel quale era stata invitata gente da letteralmente tutta l'Europa. E a quegli eventi lì ci conoscevamo tanto. E tutta quella rete che abbiamo formato in quegli anni è stata poi lo scheletro di tutti gli eventi che abbiamo organizzato nei 10-15 anni successivi. Poi tieni presente che all'inizio era una roba molto underground e poi è una roba che si è affermata di più. Quindi hanno continuato a esserci eventi underground, ma hanno iniziato anche a esserci eventi più mainstream. Ho suonato dei festival, ho suonato a degli eventi, è una roba che si è poi evoluta.
Ho capito, ma quindi la scena si è allargata, ma esiste comunque tutt'oggi magari un ritrovo online? Se qualcuno volesse cominciare da zero, ecco, facciamo
Una
così.
roba simile, e quello è un po' un problema, nel senso ci sono
Ho perso la prima parte di
decine.
quello che hai detto.
È un po' un problema che non ci sia più un
Ok,
posto
quindi
così,
non
perché ai
c'è.
tempi c'erano quei 2 posti lì. Poi
Sì.
internet è cresciuto, perché ai tempi non c'era Facebook, cioè ai tempi Facebook era agli inizi, era un internet diversa, era un internet completamente diversa. E
Era l'internet senza i social, fondamentalmente, quindi non c'era il tam-tam, non
era l'era
c'era.
di MySpace, era l'internet del vagito dei social. E mentre invece poi la roba si è evoluta e sono nate tante community, in particolare ne è nata una molto grande in America, che si chiamava Chiptunes uguale Win, una realtà che non mi è mai piaciuta,
Ah, e
che si è
perché?
affermata molto come il punto, non come il punto di riferimento, ma era la roba contro cui la gente andava a sbattere. E a me non è piaciuta quella cosa, perché era una dimensione della musica 8-bit americanizzata e completamente spogliata della sua radice underground e politica, perché comunque era musica che viveva e respirava nei giri della techno, quindi comunque dei luoghi in cui le minoranze vanno rispettate. E non ci piove, in cui erano degli ambienti comunque di femminismo militante, degli ambienti di attivismo sociale su tutti i fronti, cosa che facilitava il meccanismo per il quale si cercava di rendere la scena accogliente a tutte. E quindi In America invece questa roba è completamente scomparsa. Adesso non ti adesso ti dovrei dire sbatti la testa e naviga su internet, cercati dei posti e fatti le tue valutazioni, perché adesso non c'è più un punto di riferimento in quel modo. Poi ovvio, la scena che si è formata ai tempi di micromusic.net è ancora tutta in contatto, e quindi infatti io quando mi muovo nel mondo della musica 8-bit, da un lato mi muovo nel mainstream di chi mi contatta, perché ormai la musica col Game Boy si sa che esiste, ma dall'altro sono ancora in contatto con questa gente, che è gente che organizza concerti in luoghi underground, in locali, in club, così. E quindi però adesso è una scena. Adesso è una scena nel senso underground del termine. È molto più, cioè trovi, se vuoi, decine di community di appassionati, anche di community di gente che le fa, ma c'è di tutto. C'è chi ha tenuto la radice politica, c'è chi ha tenuto un certo modo di fare le cose, ma ci sono anche dei cessi transfobici, omofobici, bigotti, così, perché appunto la musica 8-bit, essendo una musica di internet, capisci cosa intendo, non la sto affiancando, però avendo una popolarità su internet parente di quella che ha avuto la Vaporwave e di quella che ha avuto la New Retrowave, non è stata neanche la musica 8-bit immune a quell'ondata di alt-right che c'è stata su internet e che si è impossessata di alcuni spazi. Quindi, se prima ti potevo consigliare un luogo dove la community si radunava, adesso la community è diventata infinitamente più grande. Contiene le sue radici underground, contiene delle derive che quelle radici non le conoscono e che hanno perso completamente di vista l'origine e il pensiero politico che c'era dietro all'idea di recuperare vecchie macchine e per fare musica e di rendere questa musica accessibile. In alcuni di questi ambienti online questa roba è completamente sparita, anzi a volte fino a precipitare appunto nelle derive dell'alt-right che esistono. Poi ovvio, nota bene, la scena di chi suona e di chi fa succedere cose è ancora principalmente al 99% quell'underground. Però su internet c'è di tutto e c'è anche gente che...
Sì, questo è buono, diciamo, da sottolineare, perché come dici tu, se adesso qualcuno dovesse cercare su internet, appunto, il risultato che potrebbe uscire potrebbe essere qualcosa appartenente alla scena underground, come anche qualcosa di appartenente alla merda alt-right.
Consiglio sempre, quando si parla di Italia, di seguire il gruppo Facebook Micromusic Italy, perché Micromusic è il termine che usavamo ai tempi, e di seguire il sito 8-b.it.
Ok, fantastico.
È un sito comunque nato dalle ceneri dell'headquarter di Milano di Micromusic, e copre molto bene quella che è la scena in Italia. Okay. E vi può fare raggiungere, se questa cosa vi interessa, volete anche solo affacciarvi per curiosità, oppure magari volete provare a farlo, ed è una roba che io vi consiglio, è un mondo nel quale troverete, cioè un mondo online nel quale troverete persone ben intenzionate a raccontarvi dove andare a sbattere e a darvi risorse. Perché appunto il bello è che il sapere vuole essere libero e trovi tutorial in italiano, uno fatto anche da me, ma trovi manuali tradotti e trovi gente che dice: ah, se vuoi moddarlo rivolgiti a lui, oppure guarda che c'è lei che ha fatto una spiegazione molto bella di questo. È un bel mondo in quell'ottica. Quindi 8-b.it e Micromusic Italy su Facebook.
Utilissimo, perfetto. Questo immagino verrà parecchio apprezzato da chi ascolta il podcast. E volevo fare un salto invece ad un altro argomento. Il tuo primo approccio professionale al mondo dei videogiochi, se non sbaglio, avviene tramite le riviste cartacee per le quali tu hai cominciato a scrivere.
Tieni presente che quando ero bambino, sognavo, il mio sogno, se mi chiedevi cosa volevo fare da grande, volevo scrivere sulle riviste di videogiochi. E però i miei genitori, essendo persone realistiche, detto, guarda che è una cosa impossibile, una roba molto improbabile, lo vorranno fare tutti, saranno giri chiusi, così. E non avevano neanche tutti i torti. Però io stavo facendo lettere con l'idea di insegnare latino al liceo, questo era quello il mio piano prima che la mia vita cambiasse e venisse capovolta. E un amico mi dice, senti, mio fratello lavora in queste riviste qua, stanno cercando una persona e hanno bisogno di uno che sappia scrivere molto bene in italiano e che sappia veramente tanto di videogiochi. Sei tu. E manda un articolo di prova a questo indirizzo. Mm-hmm. Manda un articolo di prova a andrea.babic@futuremediaitaly.it. E posso dire l'indirizzo perché non esiste più, quindi posto così. E conosco Andrea Babic. Conosco Andrea Babic, che sarebbe poi diventato compagno di Keno Visboch, quindi di tutto il mio lato non di creatività non musicale, mettila così. E mi sono trovato a lavorare sulle riviste di videogiochi. Io facevo l'università ai tempi, ho iniziato a...
Quindi di part-time, comunque.
Il primo mese ho scritto una pagina, il secondo mese ne ho scritte 5. Il terzo mese ne ho scritte 45 e quindi mia mamma ha visto arrivare uno stipendio vero e si è preoccupata, fa cosa hai fatto Fabio? Cioè mia mamma credeva che mi fossi messo a spacciare e dico no mamma è questa roba qua e ho notato molto rapidamente che non potevo, cioè che quella è un'occasione enorme e che però non la potevo cogliere bene studiando, cioè avrei potuto studiare male o avrei potuto trascurare il lavoro. Ho deciso di interrompere sul lavoro, ho mollato l'università con sommo scorno dei miei genitori e ho inseguito quella roba lì. Nel giro di poco tempo facevo anche 50-60 pagine al mese e ho iniziato a viaggiare tantissimo perché ero il più giovane della redazione, quindi non avevo fidanzate, non avevo mogli, non avevo figli e in più sapevo bene l'inglese, avevo il passaporto e mi piaceva viaggiare. E tra l'altro scrivevo per tutte le riviste, perché ho iniziato scrivendo per Xbox Magazine ufficiale, ma nel giro di veramente pochi mesi scrivevo per Xbox Magazine ufficiale, giochi per il mio computer, Nintendo la rivista ufficiale,
PlayStation,
PSM, videogiochi, e poi poco dopo The Games Machine e tutto. E quindi mi mandavano, anche perché era comodo, mandavi me in California a vedere il nuovo Call of Duty... E io poi ti potevo scrivere l'articolo su 4 riviste. Quindi ho iniziato nel giro di poco a scrivere tanto, a giocare tantissimo e quando non scrivevo a girare il mondo. Ma sono stati dei 20 anni fenomenali perché in un anno sono stato 13 volte in America, 3 volte in Canada, più svariate volte in giro per l'Europa, quindi in Svezia, in Francia, in Inghilterra. Non facevo altro che viaggiare.
Sì, e stupendo.
Fu bellissimo. Anche uno perché mi ha permesso di vedere anche alcuni posti che non vedresti mai. Nel senso che magari la California o New York li vedi andando, o Seattle li vedi andando in America. Ma il Wisconsin, no, quando mai lo vedi? Il Texas, quando mai lo vedi?
Certo.
E io invece giravo proprio in tutti gli studi di sviluppo. A parte che è stata un'esperienza formativa incredibile, perché ho imparato tante cose su come vengono fatti i giochi, su come gira il fumo nei giochi, eccetera. Però è una roba che mi ha arricchito, è stato un privilegio fuori dal mondo. Privilegio che mi ha permesso anche di vederci lungo, perché a un certo punto io ho realizzato che le riviste non sarebbero durate all'infinito, avevo visto che con internet non avrei potuto mantenere il tenore di vita che avevo, perché era ovvio che avrebbe pagato infinitamente di meno e che ci sarebbe stata molta più gente, quello che è successo alla stampa, insomma, non è successo nei videogiochi, ma è successo anche al Corriere della Sera, quindi...
Decisamente.
Quel discorso lì. E ebbi per fortuna la lungimiranza di dire ok, questa roba non durerà all'infinito e quando crollerà andranno tutti a bussare al mondo della localizzazione, ossia della traduzione dei videogiochi. Anche perché le principali agenzie di localizzazione italiana sono nate proprio dai caporedattori delle riviste di videogiochi. E quindi ho detto, il giro è quello, il giro di chi scrive nelle riviste è comunque quel giro lì. Quando crolleranno le riviste, tutti andranno a bussare alla localizzazione.
Mm-hmm.
E lo staranno facendo tutti insieme e sarà un casino. Quindi io ho detto, facciamo che inizio a tradurre adesso, che le riviste vanno ancora bene. E ho iniziato...
Quindi c'è stato un periodo di sovrapposizione.
Di sovrapposizione infernale. Io ti posso dire che una delle prime grandi traduzioni che ho fatto è stato Far Cry 3. Ai tempi i giochi iniziavano già a essere grandi,
mm-hmm.
ma non enormi. E ti posso dire, per esempio, che il copione, quindi la parte di storia, di trama principale, di scene di intermezzo, recitate, doppiate, così, di Far Cry, erano circa 30.000 parole. Le ho tradotte tutte in aereo tra l'Italia e Los Angeles, perché poi tra l'altro...
Certo, alla fine erano tempi morti, quindi li sfruttavi nel miglior modo possibile. Riposo zero.
Mi ammazzavo, anche perché io volevo affermarmi nel mondo delle traduzioni, perché uh-huh. sapevo che sarebbe stato importante, e quindi lo dovevo trattare non come un lavoro di serie B,
uh-huh.
dovevo rispettare delle deadline. Però non avevo tutta la giornata, mi capitava di scrivere gli articoli di giorno e tradurre di notte.
Mm-hmm.
Oppure appunto devi fare un viaggio, però stai traducendo Far Cry 3, non è che puoi dire no raga, io devo andare a vedere Tony Hawk nuovo, devo andare a vedere Guitar Hero nuovo a Santa Monica, e chi gliene frega,
chi se ne frega, certo.
E quindi mi capita, e quindi ci sono stati 3 anni in cui, facendo la vita da redattore, traducevo anche, quindi appunto Far Cry 3 l'ho tradotto tutto nell'arco di 2 viaggi in America, e voleva dire lavorare in aereo. E poi tra l'altro, una volta che hai finito di tradurre il grosso di un gioco, va avanti per mesi a buttarti piccoli aggiornamenti prima che esca, piccoli o grandi aggiornamenti, e quindi magari capitava che ero in viaggio,
mm-hmm.
senza nulla in programma, arrivava una mail e dovevo tradurre 4.000 parole, e quindi magari in quel viaggio, invece che uscire la sera a bere una birra, stavo in albergo, scomodissimo, a lavorare col portatile.
Però devo chiederti una cosa, cosa viene fornito a chi deve tradurre? Cioè, vengono fornite banalmente delle righe di testo e bon, oppure ti contestualizzano in qualche modo quello che sta succedendo?
È una domanda a cui non ti posso dare una risposta univoca.
Perché ognuno ha il suo...
C'è chi lavora bene,
mm-hmm.
c'è chi lavora benissimo,
mm-hmm.
c'è chi lavora male, c'è chi lavora malissimo.
Ottimo. Tutte le sfumature possibili.
Oggi hanno tanto testo.
Mm-hmm.
E quindi, se tu non inizi già a produrlo, sapendo che verrà tradotto, quindi aggiungendo note, aggiungendo... Ma poi cioè, ti dico, non solo le note, un dettaglio banale è chi sta parlando.
Certo.
Un dettaglio ancora meno banale è con chi sta parlando.
Mm-hmm.
Con una persona, con 2 persone. Quindi ci sono degli studi molto ordinati che ti danno del materiale in ordine, del materiale messo in ordine, perché a volte, cioè se tu un gioco non lo fai in ordine... Capita che nel tuo database ci sono tutte le battute in ordine casuale, che poi nel gioco sono giuste, però mentre invece capita che ci sia quello che ti ha preparato, che ha preparato il gioco con ragionamento, e quindi ti dà tutto il materiale in ordine, sai sempre chi parla e hai delle note che chiariscono alcuni dettagli,
mm-hmm.
e degli sviluppatori dall'altra parte, tu sei uno sviluppatore quando traduci il gioco, tu sei parte del team di sviluppo e quindi puoi comunicare col team di sviluppo. Se il gioco è in ordine, tipo Far Cry solitamente era in ordine, e quindi davanti alla scritta balcony, che in italiano può essere terrazzo, così come può essere balcone, così come può essere addirittura in alcuni casi passerella, oppure awning, che può essere tendone o può essere tenda o può essere copertura, in quei casi gli chiedi, senti, mi mandi un'immagine,
mm-hmm.
e gli sviluppatori organizzati sanno esattamente dove andarti a prendere quell'immagine e te la mandano. Gli altri ti dicono, boh, E quindi tu comunque ricevi delle righe di testo.
Ma ti è mai capitato di vedere poi il gioco e dire ma cazzo, se mi mandavano l'immagine l'avrei tradotto meglio? È mai successo?
Questo è l'abilità del traduttore, è anche saper fare un buon lavoro con le informazioni che ha a disposizione.
Quindi rimani un po' più neutro, magari.
Più tu mi dai dettagli, più tu mi dai dettagli e mi contestualizzi le cose, più io posso fare una traduzione raffinata, precisa, sui dettagli e lavorare di finezza. Se tu non mi dai nessun dettaglio, io la butto in corner e quindi riesco comunque a gestirla. Poi ovviamente giochi, in realtà no, non mi è mai capitato di avere scazzato delle cose, onestamente.
Non scazzato, però sai, un po' l'orgoglio dell'artigiano, no? Cioè che se ti davano...
A me la cosa che crea stupore è il miracolo dei videogiochi, perché se provi a stare dal lato dello sviluppo dei videogiochi... Capisci che sono dei miracoli, perché sono centinaia di persone che lavorano insieme su una roba che non esisteva prima e la stanno facendo esistere, è una barca in mari in tempesta che non sai nemmeno necessariamente da che parte mettere il timone, oppure a volte cambi rotta durante lo sviluppo. E così, e infatti, cioè, capita, magari un problema della localizzazione è che tu lo traduci, poi loro lo cambiano e tu devi capire, devi tenere il polso del progetto per capire come l'hanno cambiato e magari cambiare di conseguenza altre cose. Io quando vedo le mie traduzioni, non perché io sono bravo, ma perché tende ad andare così il mondo dei videogiochi, rimango stupito davanti al grande miracolo del lavoro di centinaia di persone che miracolosamente si concretizza in un contenuto coerente e magari anche bello.
Quindi questa empatia che riesci a provare, questa sensibilità che hai sviluppato, magari ti impedisce di essere eccessivamente critico con un gioco anche brutto?
Questo sì, ma questa è una roba che per rispetto dovrebbero fare tutte, perché io ho fatto anche la critica dei videogiochi, appunto, scrivevo sulle riviste, e una cosa che ho sempre trovato offensiva nelle recensioni è dice, beh, su questa roba lo studio di sviluppo è stato pigro, questa roba è venuta male, così potevano fare questo, non l'hanno fatto, incuria, pigrizia... E io penso sempre che sia un approccio sbagliato, perché tu non sai cosa c'è stato dietro, anzi alcuni giochi hanno anche dei problemi di manager, di gestione, di qualità del lavoro, cioè, alcuni studi sono una merda di posti in cui lavorare, perché ritmi sbagliati, cioè guarda solo i racconti della gente che lavorava per Rockstar,
il cosiddetto crunch,
delle robe pessime, crunch quindi time. Io quando vedo un gioco... Avendoli fatti, so che innanzitutto un gioco finito è un miracolo e quindi bravo che hai fatto il gioco. Poi ci sono delle cose che vengono bene e delle cose che vengono male, ma sono veramente rari i casi di incompetenza. È che non basta la competenza e non basta la passione, ci vuole anche l'alchimia, e l'alchimia non è una scienza esatta. E quindi io vedo giochi belli e vedo giochi brutti. A volte vedo cose interessanti anche nei giochi brutti, perché noi viviamo nella dittatura di Metacritic, delle riviste, della critica, per la quale se un gioco non ha preso 9,5 non lo compri. Ed è un pensiero figlio dei tempi in cui i giochi costavano 129.000 lire e ce ne avevi uno all'anno. Allora sì, ma oggi nell'era della mega accessibilità, la dittatura del numerino, del valore su Metacritic... è sbagliata, perché per esempio io ho giocato di recente a Sludge Life, un gioco che se avessi dovuto mettergli un voto sulla rivista gli avrei messo 7, perché è un gioco strano, particolare, con un fascino enorme e con qualche limite dal punto di vista del gameplay, però è un gioco fighissimo, un gioco che vi consiglio, è un gioco stupendo, Sludge Life, e quindi Un gioco non deve essere perfetto e non deve nemmeno essere geniale. Tu in un gioco, in un film, in un fumetto puoi avere tanto da dire anche se non sei Moebius, anche se non sei Steven Spielberg, ecco. Mm-hmm. E quindi trovo che il mondo dei videogiochi sia anzi molto ricco per questo. Quindi sì, avere fatto i videogiochi mi ha spinto a vederli con più rispetto e a vedere soprattutto come la volontà prima sia quello che hai voglia di raccontare con un videogioco. Mm-hmm. E l'interesse lo valuto in quello. Poi magari appunto ci sono delle robe che vengono benissimo, delle robe che vengono meno bene. Ma dietro c'è sempre una passione incredibile, e di questo ho rispetto sempre.
E questo va rispettato. Allora, prima di salutarti, io volevo ringraziare i produttori di questa puntata. Come si diventa produttore di Mercurio? Grazie a Patreon. Patreon.com/spad mi dà la possibilità, un piccolo supporto per pagarmi le spese e mandare avanti questo piccolo progetto indipendente che è il podcast Mercurio. Ringrazio quindi Lorenzo Paletti, Slim89, Chiara P, Danilo Antonelli ed Elena Bizzotto per aver contribuito a questo, grazie mille. Abbiamo una domanda da parte di uno di questi produttori, che è Slim89, il nostro domandiere affezionato, perché è quello che si prodiga di più. Hai mai pensato di tradurre cartoni animati? E poi mi chiede cosa ne pensi dell'affare Evangelion, che è una cosa ricorrente ormai da mesi.
Mi piacerebbe molto tradurre cartoni animati. Mm. Ma sono completamente fuori dal giro e ho tanto lavoro e quindi non mi trovo nemmeno nella condizione di dover.
Però lo faresti, è una cosa che ti piacerebbe.
Altro, non sono mai stato in quel giro. Mi è capitato di tradurre cartoni animati perché a volte, come materiali promozionali dei videogiochi, vengono fatte cose animate, vengono fatte così. Ho tradotto dei corti, cioè ho tradotto delle web serie, così, quindi è a tutti gli effetti il lavoro che farei su Netflix. Mm-hmm. Ma non l'ho mai fatto. Mi piacerebbe molto e Cannarsi secondo me è un pessimo traduttore, perché il problema della traduzione di Evangelion, così come di quella di molte cose dello studio Ghibli, è che trapela l'ego, nel senso, la traduzione, non mi fraintendere, è un lavoro autoriale, nel senso io sto mettendo la mia firma su quello che traduco, perché, anzi, se tolgo la mia persona faccio un lavoro più brutto. Però l'obiettivo deve essere comunicare il messaggio originale nella maniera più intelligibile e più accurata possibile e più intelligibile possibile. Ovviamente trovando una quadra tra l'intellegibilità e la fedeltà, perché mm-hmm. le lingue sono diverse. Se tu fai una traduzione troppo fedele al giapponese, che è una lingua che funziona in modi radicalmente diversi e dei modi di dire, delle forme diverse, fai una roba ti trovi ad avere nessuna recalcitranza e nessuna esatto. recalcitranza se lo scrivi e poi non ti ridi in faccia da solo, c'è un problema. La cosa che a me affascina di quel disastro di traduzione è che a me sembra che lo scopo di Cannarsi in quelle traduzioni sia farmi sapere che lui sa benissimo il giapponese e che conosce sì. tutte quelle sfumature. Non me ne frega niente, la gente non ha il testo a fronte, la gente ha bisogno di una roba comprensibile. E quindi nell'atto di ego di voler fare la figura di chissà tantissimo il giapponese, non l'hai realmente tradotto, o ti sei trovato a fare delle scelte brutte o delle scelte poco intellegibili in nome di cosa? In nome del fare vedere che tu sei così. E in realtà un traduttore deve avere l'umiltà di mettersi da parte e di fare la scelta lessicale giusta. E ovviamente tradurre è tradire, quindi sacrificare delle piccole parti di significato o alcune, adattarle, o anche, visto che magari ne hai tolta una in un punto, puoi recuperare aggiungendo una sfumatura in un punto vicino.
Mm-hmm.
Tradurre è tradire. Farlo solo nel nome dell'aderenza, perché non è fedeltà, è aderenza mm-hmm. al testo, è un errore e ti porta ad avere appunto nessuna recalcitranza e a cambiare un nome da angelo ad apostolo in nome di una fisima. Così. Ecco, non trovo che sia un cattivo traduttore. Io non l'ho mai conosciuto e non ho niente contro di lui. Anzi, mm-hmm. in realtà ho visto delle robe che aveva scritto su alcuni forum e ho pensato, bella idea di merda. Ma... però detto questo non l'ho mai conosciuto, magari se ci conoscessimo faremmo amicizia e tutto, mm-hmm. però il lavoro, se devo giudicare il lavoro che ha fatto, io da traduttore lo trovo un lavoro brutto e con un problema.
A me fa molto ridere questa cosa che viene data la colpa, cioè chi sta nel partito di Cannarsi dalla colpa agli spettatori, cioè nel senso non hanno la cultura necessaria per capire.
Punto, ma che razza di ragionamento
è un ragionamento esatto.
È una roba sbagliata, cioè scusami, io sto traducendo per la gente che non sa il giapponese, perché la gente che sa il giapponese se lo guardava
in giapponese
con i sottotitoli ed era felice. Cioè tu stai traducendo per chi non sa l'inglese, stai traducendo per chi non sa il giapponese. Non è una gara a chi piscia più lungo, è veramente un fatto di rendere intelligibile. Poi siamo tutti d'accordo che se hai la possibilità di guardare un'opera in lingua originale è l'opzione migliore e non c'è paragone ed è insostituibile. Poi no, ci sono delle traduzioni che pur tradendo colgono lo spirito alla perfezione, ci sono dei lavori di... pensa... La spada nella roccia di Walt Disney è un lavoro di traduzione incredibile, i testi, le canzoni, gli autori che le hanno suonate, chi le ha scritte, scelte lessicali incredibili, Anacleto che si scuote e dice un guazzabuglio moderno, quella è una traduzione eccezionale e se tu vai a sentirti l'originale,
mm-hmm.
a parte che è meno bello,
quella non mi è mai capitato.
È più bella quella italiana.
Ah.
Io l'ho poi guardato negli anni anche in inglese. La traduzione italiana è più bella,
mm-hmm.
è una traduzione perfetta ed è una traduzione che si è presa un sacco di libertà. Il bambino che si chiama Semola.
Com'era in lingua originale Semola?
Non me lo ricordo. Ah. Ma anche c'è la Urca Urca Tirulero. Urca Urca Tirulero è più, anche se l'ha scritta Roger Miller l'originale, che è Udelali Udelalli,
mm-hmm.
è una traduzione incredibile e, anzi vi consiglio, fatevi questo esercizio, se andate su YouTube cercate Udelalli, che è il titolo della canzone di Robin Hood, non una spada nella roccia, Robin Hood, scusami,
sì,
stavo parlando adesso. E c'è un video con come è stata fatta in tutte le lingue. Molte sono bellissime,
mm-hmm.
ma quella italiana è l'unica
Vince.
Che regge la candela Roger Miller. E quindi si possono fare delle... Cioè una traduzione a volte può avere il coraggio di osare. Cioè c'è un contesto in cui il testo è sacro e lo devi mantenere il più possibile.
Mm-hmm.
C'è un contesto in cui puoi dare qualcosa al testo.
Mm-hmm.
Come... Toh, un altro esempio, i Simpson. Mm-hmm. Una delle battute più memorabili dei Simpson è il gioco ammazza che mazza. Il gioco ammazza che mazza è un caso... mi permette di darti la risposta perfetta a cosa penso del lavoro di Cannarsi.
Ecco.
Allora, quel gioco in inglese si chiamava Joe Carvalho's Putting Challenge e quindi la traduzione sarebbe colpi sul green di Joe Carvalho oppure però Joe Carvalho che era un golfista minore in America, lì la battuta era che era il golfista che non si inculava nessuno,
sì.
In italiano sarebbe stata completamente persa,
mm-hmm.
perché non avevamo idea di chi fossero i golfisti famosi o di chi fossero i golfisti poco famosi.
Mancava
e in Italia
riferimento.
Non c'era quello e quindi loro invece che tradurlo come un Gio Carvallo qualcosa che non avrebbe capito nessuno, avrebbe detto chi è Gio Carvallo? E così hanno deciso di chiamare il gioco
Ammazza che
Ammazza che
ammazza.
Mazza. Hanno tolto una cosa, ne hanno aggiunta un'altra. Risultato, faceva ridere come in originale, se non di più, e hai aggiunto qualcosa. Sono ovviamente scelte delicate, perché ognuna di queste scelte va pesata. Se le fai alla cazzo di cane, stai sbagliando, stai magari mancando di rispetto a un lavoro. Ma ci sono dei casi in cui, ok, qual è il messaggio qua? Il messaggio è che il gioco fa ridere. Il gioco fa ridere
Fa
e...
ridere in quanto sfigato.
Perché Bart ne voleva uno e il gioco è un altro. Il gioco si chiama Ammazza che mazza. Ammazza che mazza se lo ricordano tutte,
Tutti,
fa ridere
tutti.
tantissimo 30 anni dopo.
Chiarissimo e bellissimo. Grazie Kenobit di aver partecipato a Mercurio, di averci risposto a tutte queste domande e voglio lasciarti questo piccolo spazio giusto se vuoi dare un link, qualcosa per far trovare tutto quello che ti riguarda.
Della mia musica su kenobit.bandcamp.com. Trovate il mio canale Twitch su twitch.tv/kenobisboc, poi magari ti lascio, lo puoi scrivere nelle note,
Mettiamo tutto nelle
e
note.
poi mi trovate anche su Instagram, dove su Facebook ovviamente, ma ultimamente sono più attivo su Instagram, dove annuncio anche tutti i miei concerti. Su Instagram sono Kenobit con l'underscore davanti, quindi underscore Kenobit.
Grazie ancora, troverete tutti questi link nelle note dell'episodio e alla prossima. Ciao!
Grazie, ciao!